Lemonada.
Ciao, sono Francesca Lazzarin e stai ascoltando In Giro con Fra. Ci sono persone che hanno un'innata empatia, sensibilità e predisposizione verso le vite degli altri. Luca Trapanese è sicuramente una di queste. In questa storia parliamo di adozione, disabilità, ma soprattutto di amore. Quello tra un padre, Luca, e di sua figlia Alba, che oggi ha 4 anni. Sono in provincia di Caserta, sempre nei miei viaggi virtuali ovviamente. Il mio ospite di oggi si chiama Luca Trapanese. A differenza delle altre volte, non farò un intro di presentazione perché la sua storia è talmente piena di dinamiche, di passaggi, di vita che voglio subito iniziare a parlare con lui. Anzi, però una cosa ve la dico di lui. È un padre innamorato pazzo di sua figlia Alba. Ciao Luca, come stai?
Ciao, bene. Grazie Francesca, grazie di questo invito.
Grazie a te per aver accettato. Senti, parliamo dall'inizio. Dove sei nato e cresciuto? Mi descrivi un po' la tua famiglia.
Ma innanzitutto io sono un napoletano verace. Sono nato a Napoli, nei pressi di Posillipo, diciamo, quindi sono proprio originario di Napoli. E la mia famiglia è una famiglia molto tradizionale. I miei genitori sono delle persone che eccezionali, che mi hanno sempre amato, e io siamo una famiglia napoletana fatta di ragù, polpette, pranzi, feste interminabili, 20 persone a tavola per un pranzo normalissimo, quindi insomma una famiglia del sud.
Luca, tu sei molto cattolico, hai fatto 2 anni di seminario e hai iniziato a fare volontariato giovanissimo. Mi racconti cosa ti ha spinto già da adolescente ad avere una particolare cura per il prossimo?
Sì, guarda, mi ha spinto sicuramente la mia esperienza personale di vita con il mio migliore amico. Quando avevo 14 anni, Diego, il mio migliore amico, si ammala di melanoma. All'epoca, io adesso ho 44 anni, quindi 30 anni fa, non si parlava di tumore, eravamo dei bambini a 14 anni, non c'erano i social, non c'era internet, bisognava stare fuori dalla stanza quando si parlava di cose serie, no? Era completamente diverso il mondo, e per quelli di i 14 anni io capisco che Diego stava male, lo accompagno per tutto il percorso della sua malattia fino a tenergli la mano nel momento del Padre Nostro mentre stava morendo. Questa esperienza, che per me è stata sicuramente una delle esperienze più belle, dico più tragiche della mia vita, ma più belle perché mi hanno cambiato, mi hanno fatto diventare uomo subito e mi hanno avvicinato al mondo della disabilità. Perché al mondo della disabilità? Perché io subito dopo la morte di Diego sono arrivato a Lourdes. E lì ho scoperto che non c'era solo la malattia, ma c'è anche la disabilità, cioè le persone malate o guariscono o muoiono, sono in una condizione temporanea. I disabili, ci sono disabili che sono nati disabili e che non sono malati, ma sono persone che possono campare anche 100 anni con la loro disabilità. E mi sono appassionato al mondo della disabilità attraverso una serie di amicizie che sono nate a Lourdes.
Io so anche che hai viaggiato e passato molto tempo in Africa e in India come volontario. Di cosa ti occupavi esattamente?
Ma soprattutto di veicolare progetti dall'India all'Italia, di sponsorizzare in Italia i progetti che noi volevamo realizzare in India. Cioè all'epoca, non so se ti ricordi, c'erano le adozioni a distanza, le letterine certo. Con le foto dei bambini, ed ecco io mi occupavo di coordinare questi progetti, di portarli in Italia come nel raccontarli e nel dimostrare che poi i progetti erano realizzati, quindi andavo a fare le foto prima, durante, dopo, incontravo i partner, avviavo il progetto in India, avviavo il progetto in Italia per chi doveva sostenerci. Era un lavoro bellissimo, non era un lavoro, era volontariato puro, ma era una cosa che mi piaceva tanto. Poi io ho avuto la fortuna di andare in India a 16 anni la prima volta, quindi sempre 30 anni fa, e ci sono andato per almeno 20 anni.
A proposito di Diego, in realtà prima parlavi, effettivamente 14 anni sei tanto giovane. Mi racconti, non so, un episodio, un ricordo che ti fa particolarmente sorridere?
Ma Diego era un personaggio molto ironico e ci fu un episodio prima della sua malattia, poco prima della sua malattia, era già malato, già faceva forse la prima chemio, e lui era sempre avanti a tutti. Comprò questa bicicletta bellissima in fibra di carbonio, era una prima una cosa che usciva, e poiché era molto buono, noi giocavamo nel parco a Napoli, entrò un uomo e gli disse, un ragazzo grande, e gli disse la vorrei provare perché la voglio comprare anch'io, e lui tranquillamente gliela diede. Lui si fece due giri e davanti ai nostri occhi se ne andò con la bicicletta che all'epoca costava una botta.
E no. Ovviamente,
sì, e ovviamente questa cosa ci fece ridere perché non sapevamo manco il valore dei soldi. Poi Diego le prese a casa sicuramente dalla madre, però penso che lo abbiamo deriso per mesi rispetto a quella cosa.
Senti, arriviamo a oggi. Tu sei un padre, sei molto cattolico, sei italiano, sei dichiaratamente omosessuale, sei giovane, sei single, la tua bimba si chiama Alba e Alba è affetta da sindrome di Down. Lei ha 4 anni, è biondissima, ti ama follemente e l'hai adottata quando lei aveva 30 giorni piccina. Allora, io vorrei raccontare un po' la sua storia, cioè lei viene abbandonata dalla sua mamma, se non sbaglio, e lasciata davanti a un ospedale. C'è una cosa che ho notato nelle tue interviste, nelle tue dichiarazioni, non ti ho mai sentito dire nulla di giudicante nei confronti di questa donna, ma anzi ne hai sempre parlato in modo compassionevole, riconoscendo la fragilità estrema di questa donna, è vero?
È verissimo, ma non perché io sono una brava persona o sono uno che prova pietà rispetto a determinate cose, perché sono consapevole. Una delle comunità che io ho gestito per quasi 12 anni era una comunità per donne sole con bambini. E se dovessi pensare che una di quelle donne, la madre di Alba, a volte sono arrivate distrutte dalla vita, abusate, violentate, maltrattate, non sono state mai figlie e non potevano mai essere madri. Quindi per me la madre di Alba potrebbe essere una di quelle persone e sicuramente non va giudicata. Innanzitutto per vari motivi, perché noi siamo in una società troppo ipocrita e subito vogliamo essere perbenisti e dire ma che razza di madre è? Innanzitutto lei era libera di decidere di non essere madre. Perché la maternità non è una cosa di fatto, ma è un sentimento che si prova. Quindi mettiamo caso che lei ha avuto questa gravidanza, non sappiamo perché, già il fatto che l'ha portata avanti, è andata in ospedale e ha partorito, ha lasciato la bambina in un posto sicuro, la salva, facendo esattamente quello che dice la legge, perché c'è il diritto all'oblio. Quindi già questo non va giudicato. E non spetterebbe a noi sapere il perché. Se poi vogliamo ragionare sul fatto, sul senso di inadeguatezza che forse aveva, sul fatto che Alba era disabile e lei non era preparata per una bambina disabile, non sappiamo la sua storia, la sua vita, la sua relazione, non sappiamo nulla, ma sappiamo solo che 100 volte una donna come quella che ha partorito Alba, che va in un ospedale e lascia il bambino in una condizione sana, piuttosto che tante altre donne che costrette a volte buttano i loro figli nella spazzatura.
Continuiamo con la storia. L'ospedale si prende cura della bambina e quando Alba viene messa in adozione viene rifiutata da 30 famiglie.
Perché devi dire questo, che Alba era perfetta per tutte quelle coppie che hanno l'idoneità all'adozione, perché era neonata, non aveva una storia alle spalle familiare, era figlia di nessuno, cosiddetta figlia di nessuno, avrebbe preso il cognome subito della coppia, ma aveva la sindrome di Down. Questo è quello che ha allontanato tante coppie.
Infatti, cioè, lei viene messa in adozione, ha la sindrome di Down, viene rifiutata da 30 famiglie, fa male sentire la verità nuda e cruda, però quello, la compassione che hai provato per la donna che l'ha lasciata davanti all'ospedale è la stessa compassione che in qualche modo sei riuscito a provare per quelle famiglie che non se la sono sentita e si sono spaventate di fronte alla divisibilità, o in questo caso provi dei sentimenti diversi?
Ti spiego, io ho cercato di ragionare. Io credo questo, che noi siamo in una società che vuole per forza trovare i colpevoli, sempre, e non vuole mai capire però i motivi delle cose. Quelle coppie, partiamo da questo presupposto, una coppia che si appresta a fare la richiesta di adozione deve ottenere l'idoneità. Se noi vogliamo fare un figlio nessuno ci dichiara idonei, lo facciamo e basta. Ma una coppia che vuole ottenere l'idoneità deve accettare di essere una coppia disabile, perché non può avere figli. Deve fare un percorso giustissimo, fatto benissimo, con i servizi sociali, i psicologi. E quelle persone, in base a una serie di dati, devono rendere idonee quella coppia. Molto spesso le coppie arrivano all'adozione dopo aver provato inseminazioni, aborti, una fatica e una frustrazione e un dolore enorme. Pensa per un attimo quando ti chiamano, dopo che sicuramente hai aspettato un paio di anni dopo l'idoneità, e ti dicono: è neonata ma la sindrome di Down. Io sono sicuro che quelle coppie, nel dire no, hanno rinunciato a un loro sogno e hanno detto no sofferto. Poi chiediamoci il perché di quel no. Come viene vista la coppia che ha un figlio disabile? Come viene accompagnata in Italia una famiglia con un bambino disabile? Tutto quello che noi oggi abbiamo, dalla nascita alla morte dei genitori, lo abbiamo grazie alle realtà private, fondazioni e associazioni. Non c'è un percorso. C'è completamente l'abbandono, la solitudine rispetto a una tragedia. Vediamo come abbiamo affrontato la pandemia e come le famiglie con i bambini e i disabili adulti hanno sbattuto la testa vicino al muro, perché sono stati soli e non ce l'hanno fatta. Quindi c'è un discorso enorme da fare. Se sarebbe troppo riduttivo e troppo, secondo me, piccolo dire: ma che razza i genitori sono? Vogliono il figlio al supermercato? Vogliono scegliere? No, un momento, non è così. Ma facciamoci ancora un'altra domanda. Se quella coppia avesse avuto la possibilità di scegliere se abortire o meno, era libera di farlo, noi non l'avremmo nemmeno saputo. Allora perché non sono liberi di scegliere se vogliono o non vogliono un figlio disabile? Il problema è un altro: sono stati educati alla disabilità, sono stati accompagnati, sapevano che cos'era la sindrome di Down, hanno avuto delle possibilità di educarsi alla disabilità? No.
È una situazione molto più complessa.
È una situazione molto più complessa. Non si può dire: che razza di madre è, io non avrei mai abbandonato mio figlio. Vabbè, lo dici, certo, tu, perché chissà in che condizioni di vita sei.
Certo.
Oppure che queste coppie, che cosa vogliono il supermercato? Voglio vedere tu quando hai nella tua pancia, se non speri che tuo figlio sia sano e che ti auguri che tutto vada bene. No, non dobbiamo essere ipocriti. Dobbiamo invece creare dei percorsi. Le adozioni sono ancora molto, il percorso di adozione è ancora molto arretrato, e non è colpa dei giudici o dei servizi sociali o delle psicologhe, perché è un percorso faticoso, lungo, ma c'è bisogno di apertura, c'è bisogno di un cambiamento. Inoltre, guarda, ti voglio dire anche questo: è cambiata la forza della coppia. Prima le coppie erano più solide, adesso etero o omo si lasciano e si mettono in pochissimo tempo, e molto spesso arrivano all'adozione che sono distrutte, o che magari uno l'ha fatto per l'altro, perché cioè, la situazione non è così banale, è da dire,
certo.
Bravo Luca che ha adottato Alba e ha salvato la bambina nel fiume che annegava. Alba non annegava, io non sono bravo e nessuno ha la colpa.
No, però tu mi sembri uno molto introspettivo, quindi che ha analizzato la situazione da vari punti di vista, che effettivamente non è da tutti. Quindi il fatto che tu faccia quello che dicevi prima, cioè a me interessa cercare il motivo e capire cosa c'è dietro a una decisione e avere un'apertura mentale per cui non è tutto bianco e nero, ma le sfumature, soprattutto in questi casi, diventano fondamentali.
Ma sai perché?
Ad un certo punto,
sai perché?
Dimmi.
Perché per un momento ho rischiato di diventare la bandiera di qualcosa. E quindi
sì.
E io non voglio essere la bandiera, cioè noi dobbiamo smetterla di parlare di schemi, ma di persone. Io sono una persona imperfetta nella mia totalità, non solo perché sono in un modo o nell'altro, e quindi io non volevo essere la bandiera del bravo gay che ha adottato la bambina che gli etero non hanno voluta, che le coppie e che la famiglia tradizionale dove sta? Io sono una famiglia tradizionale.
Ad un certo punto tu ricevi una chiamata dal tribunale in cui ti chiedono se potessi considerare l'adozione di una bambina disabile e tu, che eri con la tua amica Natalia, se non sbaglio, ti fiondi in ospedale. Te lo ricordi bene quel giorno?
Eh beh, certo. Innanzitutto io ero con 20 ragazzi disabili, tra cui molti con la sindrome di Down, in pantaloncini in un fiume. Quindi quando mi chiamano per andare a prendere Alba, io arrivo in tribunale in pantaloncini. La guardia giurata, che in parte sapeva che stavo andando, disse: guarda, non puoi andare davanti al giudice in pantaloncini, vai di fronte a comprarti un pantalone.
Vatti a comprare i pantaloni.
Quindi sì. E tu pensa che io avevo, questo lo dico sempre, la macchina stracolma di cose, perché nel tempo in cui ho fatto il primo colloquio alla presa di Alba, mi ero comprato l'impossibile, carrozzino, portanfan, tutine, di tutto, e le avevo lasciate in macchina per un senso di scaramanzia. Siamo napoletani, quindi cattolici sì, ma anche napoletani, e quindi scaramantici. E alla
quindi
fine
sei partito col vagone di roba.
Sì, sono arrivato in ospedale, abbiamo scartato il portanfan sotto all'ingresso ospedale. Mi ricordo bene, mi ricordo la faccia delle infermiere, molto giovani, e la felicità del pediatra che era arrivata finalmente una persona per Alba. E guarda, io l'ho presa in braccio, buttata tra le braccia senza darmi neanche il tempo di riflettere.
Beh, saranno stati contentissimi anche loro, immagino.
Alba era sana,
certo.
non aveva nulla se non la sindrome, e non aveva avuto nemmeno tutte quelle cose che possono succedere ai bambini con la sindrome. Lei non si è mai operata al cuore, ha gli occhi perfetti, i polmoni che funzionano, e quindi Alba aspettava solo una famiglia.
Senti, il percorso dell'adozione è spesso un percorso in salita per le famiglie, perché la burocrazia è lunga e capita spesso di sentire di famiglie che si scoraggiano e lasciano perdere in qualche modo il progetto. Tu hai mai pensato di mollare?
No, perché io sono uno che si affida. Mi sono detto, se capita, io prima di Alba ho fatto 3 colloqui per altri 3 bambini, molto diversi da Alba, adulti, cioè adulti grandi, dai 10 anni in poi, ma erano dei casi inabbinabili a me, per una serie di questioni. Quindi là mi sono un po' scoraggiato, ho detto, vabbè, è difficile. Però comunque non ho mollato, ero a casa ad aspettare, quando mi hanno chiamato ero pronto a questo evento. Certo, forse se fossero passati anni... Ciao Alba! se fossero passati degli anni mi sarei detto, vabbè, dedico la mia vita ad altro, rientro la mia vita verso altre cose.
Il mestiere di genitore è difficile, totalizzante, ma allo stesso tempo incredibilmente appagante. Io ho un bambino di 3 anni e le sfide, le difficoltà non mancano. E neanche le insicurezze, onestamente, da genitore. Ci si chiede spesso se si sta facendo un buon lavoro o meno. Quali sono le difficoltà sul lato pratico con una bambina disabile?
Ma guarda, sul lato pratico, con una bambina disabile, sono le terapie. Dividersi tra tante terapie e tante attività. Io però sono un organizzatore, io gestisco una serie comunità, quindi ho organizzato la mia vita abbastanza in maniera funzionale alle esigenze di Alba. È chiaro che per esempio le difficoltà sono anche, se io avessi un compagno mi confronterei sul fatto di dire la terapia la facciamo a casa o andiamo al centro dell'ASL. Alba va a scuola o la mettiamo in una scuola pubblica o privata, cioè tutta una serie di cose, no? Adesso il Covid, oggi Alba è andata per la prima volta a scuola perché io ho aspettato che ci vaccinavamo, che la situazione era molto più sotto controllo, che c'era bel tempo perché stanno più all'aperto che al chiuso, però questo l'ho scelto da solo. Sì, ho i genitori che mi dicono, però sai, i genitori ti vogliono sempre dire quello che è giusto, non quello che bisogna, cioè non sono un giusto confronto, ti dicono già come la pensano. E quindi no, quindi non ci credo poi tanto. E allora queste possono essere difficoltà.
Tu hai manifestato una paura durante un'intervista in cui hai detto che la tua paura più grande non è la disabilità, ma il pregiudizio e il fatto che magari Alba non possa essere accettata magari a scuola, dai compagni. Lo pensi ancora?
Certo. Soprattutto in virtù di una serie di cose che leggiamo sui giornali di atti di bullismo verso bambini disabili o l'ultimo, no, della bambina di 12 anni bullizzata. Sono preoccupato perché io vedo che non c'è un'educazione a livello proprio di comunità rispetto alle diversità, ma c'è la voglia di fare fazioni, di dividere, di creare ancora le differenze. Quindi io sono preoccupato che un giorno Alba non sarà vista come la bambina Alba, ma come la bambina handicappata da bullizzare o da ridicolizzare, non perché ha il papà gay e single, ma per la sua disabilità. Questo mi preoccupa molto. Ho molta paura perché vedo che non c'è un cambiamento nella società, ma anzi a volte ci sono delle manifestazioni di atti di bullismo verso le persone disabili che mi preoccupano. E io credo che oggi noi abbiamo bisogno di partire dalla scuola, rieducare i bambini alla diversità e alla disabilità, parlare di disabilità, far capire che la persona disabile è prima persona e poi è disabile. Questo deve nascere dalla scuola e nelle famiglie. Ma molto spesso anche i genitori vanno rieducati, purtroppo.
Verissimo. Tu, a tua volta, sei stato adottato, ma non perché tu sia stato abbandonato, ma perché una mamma con un figlio disabile, tuo amico, come si chiama questo ragazzo?
Francesco.
Allora, questa mamma un giorno ti ha confidato la sua paura di lasciare il figlio Francesco da solo una volta che lei sarebbe mancata e ti ha chiesto di diventare suo figlio, quindi fratello di Francesco. Quindi hai due mamme e Alba due nonne.
Esattamente, questo è successo prima di Alba, molto prima di Alba.
Sì.
E questo ti fa capire quello che dicevamo prima di quanto le famiglie sono sole, abbandonate e devono provvedere autonomamente a risolvere i problemi anche quando i genitori sono morti, perché è questo la tragedia più grande di chi ha un figlio disabile. È una cosa possibile in Italia. Noi siamo andati da un giudice tutelare, sono venuti anche i miei genitori che hanno dovuto accettare, ma lo hanno accettato con gioia. Siamo una famiglia, noi passiamo i Natali, le Pasque, le domeniche tutti insieme quando si poteva, però cerchiamo di fare il possibile e insieme abbiamo fatto questa richiesta. Il giudice tutelare ha riscontrato in questa richiesta il bene grande per Francesco di avere una continuità familiare, perché Francesco a sua volta è stato adottato Francesco è stato trovato sotto alle macerie del terremoto dell'80, l'unico superstite della sua famiglia, e Florinda e Carlo l'hanno adottato subito senza farsi la domanda che disabilità aveva, ma erano altre famiglie, altri tempi. Quindi Florinda e Carlo sono entrambi figli unici. Carlo non c'è più, il papà di Francesco, e Florinda ovviamente a 80 anni si è fatta il problema di dire: lui ti vede come un fratello, tu per me sei un figlio. E tu immagina che Florinda, che poi è nata nell'adozione, no? Perché lei è una mamma adottiva da prima di me, per lei Alba è sua nipote. A tutti gli effetti, cioè è proprio la nipote che voleva. Poi è disabile, quindi ha un'attenzione ancora di più a questa bambina.
E anche una preparazione, che è quella che dicevi prima, che manca, no? Un occhio attento sulla disabilità. Non se ne parla mai abbastanza, questo poi di fatto è il problema. Tu hai avuto un compagno per 11 anni. Non siete più insieme, ma lui conosce la bimba e siete in ottimi rapporti. Ora sei single e vivi le tue giornate con la tua bimba. Riusciresti oggi a condividere la quotidianità tua e di Alba con un nuovo compagno? E come dovrebbe essere questa persona per entrare nella vita e passare il test Alba? Perché poi sai che i bambini a volte scelgono anche prima di noi.
E guarda, l'hai detto, deve superare lui il test con Alba, io non c'entro niente. No, certo che sono pronto, anzi ci stiamo lavorando.
Ecco, quindi la sì, famiglia si allarga forse.
Ci stiamo lavorando, speriamo che il test venga superato.
Beh, tanto decide lei comunque, non puoi farci niente. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Lei ha 4 anni, giusto?
Sì, 4 anni tra un mese.
E questa è un'età buffa, almeno lo vedo con il mio che ne ha 3 da poco, ma forse è la mia età preferita perché fanno e dicono cose strane, cioè lo dico in senso ironico ovviamente, per dire...
Sono anche molto intuitivi.
Lei ha dei momenti in cui in qualche modo ti prende in giro, tra virgolette ovviamente, lo dico in modo ironico.
Ma guarda, Alba non parla ancora tanto, però lei è molto ironica e sa come fregarmi in tanti piccoli modi. Per esempio adesso ha imparato di nascosto ad andare a prendere biscotti dal mobile, apre...
Vedi? Queste cose dico.
Questo io lo faccio fare, io ho capito che lei si sente forte di questa cosa, che di nascosto apre il mobile, la scatola, prende il biscotto e se lo mangia. Mi piace un sacco di questa sua autonomia e del fatto che inizi a dire le bugie in un certo senso. Quindi certo. Sì, assolutamente. E poi Alba adesso ha capito che se fa finta che piange, a volte la vedi che fa finta di piangere, poi alza lo sguardo per capire se tu hai un momento di compassione oppure no, ed è bellissimo secondo me il modo in cui ci fregano.
Sì, perché poi alla fine un po' gliele concedi ovviamente, perché a me personalmente fa ridere vedere uno di 3 anni alto così che si ingegna.
Eh beh, quello è infatti da premio, no? Hai capito? È da premio dire: vabbè, fammi fesso, sono contento.
Esatto, vediamo le abilità che utilizzerai da grande soprattutto.
Esatto, esatto.
Senti, io vorrei ringraziare te, la tua famiglia, la tua tata, l'ospedale, il personale che si è preso cura di Alba, Alba stessa ovviamente. Appena sarà possibile viaggiare, facciamo come si dice in America, un play date con i bambini.
Bene,
se ti va.
Sono contentissima.
E poi volevo ricordare che tu hai scritto un libro che si chiama Nata per te, storia di Alba raccontata fra noi, che hai fondato 2 onlus, a Ruota Libera Onlus, che è un'associazione nata per offrire a persone disabili in età post-scolare, giusto?
Sì.
L'opportunità di socializzare, di coltivare i propri talenti e di integrarsi nella comunità. E poi la Casa di Matteo, in cui vi prendete cura di bambini con gravi patologie e che non hanno una famiglia che possa accudirli. Tu gestisci tutto questo?
Sì, sì, ma è bello, è una cosa che mi piace, quindi quando ti piace una cosa la fai con semplicità.
Beh, io spero veramente che questo podcast sia anche un po' d'aiuto in qualche modo e che, beh, fai un lavoro enorme, quindi più che bravo, a sto giro bravo te lo prendi.
Grazie.
Grazie, grazie mille Luca.
Ciao Francesca, grazie. Ciao a tutti.
Luca ha fatto molto volontariato in Africa e in India prima di dedicarsi ai suoi progetti in Italia. Sono rimasta affascinata dal suo impegno sociale, ma soprattutto dal suo essere un genitore amorevole e determinato contro i pregiudizi. Ascoltare la sua storia è stato anche uno spunto per me, per cercare di migliorare come mamma. In Giro con Fra è un podcast di Lemonada Media. Il programma è prodotto da Julia Yord. La musica è di Jeremiah Freitz and Hannes Brown. I produttori esecutivi sono Jessica Cordova Kramer, Stephanie Whittleswax e Francesca Lazzarin. Se vuoi che gli altri ci ascoltino, scrivici una recensione. Mi puoi seguire su Instagram, @Francesca_Lazz, oppure su Lemonada Media attraverso le piattaforme social, @Lemonada Media.